felici di ospitarlo. Il soggetto poteva essere molteplice perché negli ultimi, direi, 12 mesi, 13 mesi, 14 mesi, sono uscite diverse cose di Gustavo, sia come curatele che come studi, che come riedizioni, aggiornamenti, e mi ricordo che quando circa l'anno scorso, insomma, ci siamo sentiti, gli abbiamo chiesto che cosa vuoi, perché parliamo della prima guerra, parliamo
della seconda,
della Germania, della Russia, degli spostamenti di popolazione, tali sono effettivamente i molteplici interessi storiografici che sono stati percorsi in questi anni da Gustavo come contemporaneista, ma soprattutto come grande specialista della Germania, per cui alla fine la scelta è stata d'obbligo ed è questa riedizione, terza edizione per la verità, della edizione aggiornata naturalmente, ma dirò anche in che senso, della sua importante, adesso poi dirò due o tre cose sul libro, Storia della Germania, che reca sottotitolo Da Bismarck a Merkel, uscito da Saggiatore nel 2017, avendo un percorso di vita che parte nel 1995 con la prima edizione Saggiatore, che poi ha una seconda edizione nel 99 e ha questa terza edizione nel 2017, vero? Questa è la scansione. E guardate, è una cosa curiosa, io non sono un talmudista, però è interessante perché abbiamo l'ultimo libro che abbiamo presentato qui, che era Hilberg, con Frediano, ricordate, ha avuto tre edizioni esattamente, la prima nel 95, la seconda nel 99 e la terza nel 2017.
Ma non mi permetto
di... No, però è abbastanza, è la prima volta che mi succede
di stare a questi livelli,
però insomma. Allora, io prima di presentare brevemente Gustavo, vorrei dire alcune cose a favore del libro. Allora, questo è un libro utile, questo è un libro necessario e questo è un libro indispensabile. Ce ne sono delle copie, quindi utile perché naturalmente pone una questione, una grande questione europea, essendo la Germania un paese imprescindibile, e quindi è utile, utile anche se non altro per sviluppare un po' di conoscenze magari più dettagliate o ricordarci alcune cose che sono indispensabili se ci vogliamo dire cittadini europei, cioè una conoscenza storica dei paesi con cui siamo uniti. Necessario proprio perché la storia è una straordinaria lezione di come la storia possa essere densa nella sua complessità, perché ogni paese ha delle storie molto complesse, ma sicuramente la storia tedesca del Novecento, una storia oltretutto di un paese relativamente giovane come è stato, che è stato appunto fondato nel 1871 come l'ultimo dei grandi stati europei a formarsi, quindi il più giovane, però di una tale complessità, come sappiamo tutti, attraversato, che diventa necessario proprio per capire, quindi diventa anche una sorta di lettura di tipo epistemologico, cioè proprio per capire come la storia possa essere complessa e come, ed ecco l'indispensabilità del libro, come un grande storico possa renderla leggibile. Che significa non banalizzarla, ma tener conto di queste complessità. Ora, le qualità del libro sono peraltro, credo, anche le qualità di Gustavo Korn in quanto storico. Intanto la completezza del libro. Il libro reca un titolo, Storia della Germania, da Bismarck e Merkel, naturalmente siamo all'interno di una cornice contemporaneistica, che Gustavo è contemporaneista, e quindi anche se c'è una piccolissima introduzione in cui si tiene conto della molteplicità delle realtà, delle piccole realtà statuali che poi confluiranno, e anche del grande conflitto che attraversa tutto l'Ottocento tra i due padroni, dominus domini del mondo germanico, cioè da una parte la Prussia e dall'altra parte l'Austria. Quindi la completezza, perché appunto in quest'ultima edizione si arriva fino, licenziata nel maggio, quindi credo consegnata
settembre.
Ecco, quindi si arriva
subito prima delle elezioni,
appunto alle porte delle elezioni, delle rielezioni di Merkel. La chiarezza, lo sentirete per chi non lo conosce, che Gustavo è un mirabile esempio di come si possa essere chiari, se appunto chiari proprio, la clarté, ecco, cartesiana, senza perdere complessità. La dotazione, e questo guardate, la dotazione. Allora, intanto avete
L'ho pagato,
Sì, sì, mi ha pagato,
no, l'ho pagato profumatamente.
No, ma ho fatto una scommessa col direttore che venderemo tutti i libri, che oltretutto solo per oggi hanno un favoloso sconto, solo per oggi però, per cui approfittate. No, no, ma è assolutamente vero. Una dotazione di una cartografia a colori fatta espressamente per il libro, cosa che non è scontata, perché in genere ciò che si rimprovera i libri di storia è che possono prescindere dalla geografia, cosa impossibile. La bibliografia, in questa edizione, cioè più che una bibliografia, lo definisce Gustavo, anche il professor Corni, nella sua postazione, una personale selezione di opere, ovviamente non è un testo di bibliografia di storia della Germania, però con una bibliografia che è commentata, e anche questo è pregevole, perché si capisce poi perché l'autore ha scelto di indicare quel libro, e che arriva naturalmente fino alle ultime opere disponibili, soprattutto in lingua italiana. Un apparato che credo tu abbia aggiunto per l'occasione, statistico, anche questo utilissimo, perché solo arrivare a fare una collezione di questi dati è un impegno. E non ultimo, ma non ultimo, anche questo non è scontato, un indice dei nomi che in un'opera di questo tipo è utilissimo. Allora, l'attualità di questo testo è inutile che la sottolinei. Io l'avrei chiamato, o amo chiamarlo in questa presentazione, anatomia di uno Stato, di una nazione, anatomia della Germania o biografia di uno Stato, da Bismarck a me, perché a tutti gli effetti si tratta di una biografia. Di una biografia, guardate, io ho fatto un po' di calcoli, ma credo che Gustavo li proponga poi nel libro. Fondazione 18 gennaio 71, impero, dura 45 anni, quindi dal 71 al 9 novembre, primi giorni di novembre con l'abdicazione 1918, sono 45 anni di impero. Poi c'è un relativamente breve periodo, 9 novembre, 30 gennaio 33, di Repubblica di Weimar, e solo lì ci sono già tutti gli elementi della storia europea lì dentro, no? Il grande scontro tra le due estreme, cioè tra la destra estrema e la sinistra estrema. 14 anni. Un periodo più breve, che è stato il periodo più breve della storia tedesca, ma quello più nefando, quello che, per parafrasare Michelet a proposito della rivoluzione francese, che disse lì la storia è uscita di senno, è uscita dai gangheri, ha perso proprio le staffe, cioè il periodo che va dal 30 gennaio 33 all'8 maggio 45, un periodo appunto della dittatura, usiamo il termine dittatura, poi magari dirai se è corretto nel caso del Terzo Reich, del sistema di potere nazista, che sapete però fino perlomeno all'agosto mantiene ancora dei tratti di parlamentarismo, nel senso che un Parlamento rimane, viene progressivamente spogliato, fino a questa straordinaria da un punto di vista sua operazione di far votare al Parlamento la propria esautorazione, quindi un Parlamento che decide di suicidarsi. Quindi fino all'8 maggio del 45, quindi 12 anni, quindi sono 45, 14, 12, e poi questa cosa straordinaria e unica, e chi di noi è stato a Berlino, per esempio, prima del 90, aveva praticamente questa immagine, cioè l'idea della storia che si biforca, perché lì potevi veramente vedere le due possibilità che coabitavano, e lì è proprio il nodo, il famoso sentiero delle biforcazioni, che da una parte rende la democrazia parlamentare alla BRD, cioè alla Repubblica Federale, e che viene, diciamo, sancita il 23 maggio del 1949, e in risposta a questo, perché sapete poi, e su queste riflessioni Gustavo giustamente centra alcune, Stalin era contrario alla divisione, e questo già è sfatare un luogo comune, cioè l'idea che sia stato il blocco orientale quello che ha spinto per ottenere questa grande area di influenza. In realtà Stalin non era così convinto, e poi però appunto gli eventi hanno preso una piega tale per cui prima la parte, diciamo, occidentale, poi quella orientale, quella che poi sarebbe finita oltre la cortina di ferro, 7 ottobre 49, la DDR, Repubblica Democratica, Deutsche Demokratische Republik. Quindi lì no, si può dire che c'è una si ritorna alla forma repubblicana, però per quello che riguarda la parte occidentale,
e che durerà 27 anni. Come dura 27 anni, un'altra forma, anche lì ci dirai come forse la politologia o la storia politologica può definirla, se di autoritarismo, di insomma, ce lo spiegherai. E poi finalmente la grande svolta di cui è protagonista il discorso il gigante Cole, che nella breve profilo che gli dedica Gustavo viene definito all'inizio routinier, cioè un politico che, di cui non si sarebbe aspettato, che però evidentemente sa leggere molto bene, questo diventa un grande statista, quelli che sono gli umori, capisce la storia, che cosa sta capitando la storia, e riesce a forzarlo in qualche maniera, e muovendosi, magari se vorrei ricordarcelo, attraverso una serie di mosse importanti, aveva bisogno di dire una cosa, aveva contro quasi l'intero schieramento politico della Germania, per esempio i socialisti erano contrari all'unificazione, tanto perché avrebbe comportato delle spese gigantesche, cosa che c'è anche un capitolo su questo, poi perché avevano paura che venisse messa in discussione il modello costituzionale proprio della Repubblica federale tedesca. Quindi c'erano dei timori seri proprio, e lui quindi, rischiando proprio un grande, gli statisti sono quelli che fanno questi rilanci assolutamente, riesce a portare appunto il paese all'unificazione il 2-3 ottobre del 1990, e sino ad oggi sono altri 54 anni a questo punto, per cui alla fine sono, facendo i calcoli diciamo, sono 82 anni di Repubblica per quello che riguarda la parte occidentale, 52 anni di dittatura, chiamiamola così, diciamo, cioè per quello che riguarda la parte orientale e naturalmente l'intera Germania, 45 anni di impero. La Germania compie 147 anni, per cui teniamola d'occhio, perché fra 3 anni ci sarà il 150enne, e naturalmente sarà. Ecco, questo, dopodiché ci sono tutti i temi, io ne tocco solo 3, ma proprio li nomino, che sono grandissime questioni, appunto, la questione di questa esemplificazione di quella che poi qualche storico ha chiamato la guerra civile europea, che accompagna la nascita della Repubblica di Weimar, accompagna la nascita della Repubblica di Weimar, e si ripresenterà immutata, perché alla fine i due partiti, i due estremi, sono quelli che mantengono sempre grandi consensi popolari alla fine della sua esistenza quattordicenale. La grande questione che ha spaccato la testa della storiografia tedesca, non solo quella che con un termine appunto della storiografia si chiama la Sonderweg, cioè quella particolare via che avrebbe preso la Germania, perché ci si è chiesti, e qui magari se avrai voglia ci dirai se è un dibattito che è ancora attuale, come è stato superato, che cosa, il dibattito sostanzialmente che in una sorta di realizzazione di un cammino storico che ha in qualche maniera che i paesi dell'Europa hanno condiviso, cioè quello che li ha portati a una democrazia parlamentare liberale, a un certo punto c'è stato appunto questo deragliamento, si può dire lo stesso della storia italiana, insomma, nella storia tedesca, e quindi che cosa ha portato al nazionalsocialismo e soprattutto all'essenza del nazionalsocialismo, che erano le sue politiche di violenza, cioè questa totale genoma assolutamente strutturato. Il nazionalsocialismo non sarebbe potuto esistere al di fuori delle proprie politiche di violenza, assolutamente. Sono quelle che hanno, in qualche maniera, hanno comandato su tutto, magari non sarei d'accordo, però insomma, almeno in una lettura retrospettiva è sempre più il momento in cui lì entra il grande discorso della memoria, che affronta naturalmente Gustavo, sempre più ci sono chiare. Non si tratta solo di ebrei, ma si tratta di tutte le popolazioni, perché c'è da dire una cosa, il Terzo Reich, dunque la Germania attuale conta 80 milioni di, 84, sì, sì, 84, più di 80 milioni di cittadini, ma il Grande Reich nella sua massima espansione imperiale aveva al suo interno più di 90 milioni, quasi 100 milioni di cittadini, quindi era uno Stato che, rispetto a quello che appunto erano diventati gli stati dopo la crisi degli imperi, insomma, era forse lo Stato europeo che controllava il maggior numero, a parte insomma la Unione Sovietica, ma Quindi la questione appunto della via particolare che, e questo è stato un grande dibattito, e poi naturalmente il grande dibattito, quella che ancora una volta c'è un termine che la storiografia ha coniato, quello della Schuldenfrage, cioè della questione della colpa, questo che è stato sollevato naturalmente in campo filosofico assolutamente, penso agli studi di Karl Jaspers, insomma i grandi pensatori tedeschi si sono, a parte Heidegger, si sono occupati della questione di quanto la colpa avrebbe pesato. E questa è una cosa gigantesca, ed è un peccato che le generazioni dei politici oggi in auge in Germania siano nate tutte quante dopo, abbondantemente dopo la guerra, e molto probabilmente abbiano poco frequentazione con le generazioni precedenti, e che non capiscano cosa potesse significare la questione della colpa per un paese che per la seconda volta dopo 20 anni era accusato di avere causato lo sfacelo, perché Versailles nel 19 aveva sancito che erano stati i tedeschi a provocare quel po' di distruzione europea, sottoponendogli ad anni di guerra, ed ecco naturalmente l'altra grande questione che viene affrontata e che attraversa la storia della Germania del Novecento, cioè la questione dei risarcimenti di guerra. Lo stesso Keynes, che stava come giovane economista, partecipava ai gruppi di lavoro, scrisse un testo, un piccolo pamphlet, dicendo che era pazzesco quello che era stato, 132 miliardi di marchi oro che era, qui era stata condannata la Germania a pagare, nonostante naturalmente i danni che aveva prodotto, ma era evidente che questo avrebbe portato, infatti nel 24, causa anche la crisi internazionale, la Germania deve dichiarare bancarotta e quindi è costretta a emettere obbligazioni i cui debiti saranno finiti di pagare, sapete quando? L'ultima tranche, il 3 novembre, data simbolica, del 2010. Il 3 novembre del 2010 lo Stato tedesco stacca l'ultimo check di 90 miliardi, non lo so, mi pare se lo dici da qualche parte, comunque mi sembra che sia 90 miliardi di euro che chiudono appunto le spese di... Quindi nel 45, naturalmente con uno scenario completamente diverso, perché se è vero che nel 18 il territorio tedesco era rimasto indenne dalle distruzioni, e questo permise naturalmente allo Stato Maggiore Prussiano di togliersi di mezzo come colpevoli, no, della disfatta, dicendo non è colpa nostra, non c'erano rovine fumanti, non c'erano le bandiere del nemico sul Reichstag, no, piantate come avremmo visto nel 45, ma nel 45 la situazione della Germania era... C'è un bellissimo libro che è uscito di Keitlov che si chiama Il continente selvaggio. Se non lo conoscete vi inviterei, l'Europa alla fine della seconda guerra mondiale, perché quello che lui racconta dei 10 anni che vanno dal 45 al 54, ma sostanzialmente i primi anni, quelli in cui ancora il piano Marshall non è entrato a regime, sono spaventosi, e credo che, non so, forse qualcuno di noi ha una memoria, ma a noi non sono state raccontate, noi anche non sono nato 10 anni dopo la fine della guerra, non ci hanno raccontato cos'era il continente e cos'era la Germania con le distruzioni di cui naturalmente si tiene conto. Quindi questa catastrofe non è solo una catastrofe materiale, è una catastrofe morale, quindi la questione della colpa, e poi la generazione successiva si porrà un altro grande dibattito introdotto nel dibattito storiografico tedesco a partire dagli anni 80, soprattutto in seguito a opere di uno storico che si chiamava Nolte, la questione del superamento del passato, cioè come si possa, una società possa smettere di essere tormentata da questo senso di colpa, da questo passato che non passa, questa è proprio un'espressione che viene coniata. Anni fa uscì un libro curato da Rusconi che si intitolava Il passato che non passa, ed era proprio una raccolta negli anni 80 in audio, vero? Rusconi, sapete, un grande politologo, studioso della Germania, insomma, non so se vive ancora, sì. Ecco, vive, ecco. Quindi la grande questione del superamento del passato. Il passato era, e vorrei semplicemente, con questo chiudo, dirò poi una cosa solo su Gustavo, il passato erano quelli che, da una bellissima poesia di Bertolt Brecht, che si chiama An die Nachgeborenen, cioè a quelli che sono nati verranno, quelli che sono nati nasceranno dopo. che incomincia Leben in finsteren Zeiten, veramente, io vivo in tempi bui. Ed è in questo in finsteren Zeiten, questi tempi bui sono poi il titolo di una conferenza che Hannah Arendt pronuncerà nel 59, le viene consegnato un premio, mi pare a Colonia, e lei fa una lezione magistrale straordinaria su Lessing, che poi sottotitolerà L'umanità in tempi bui, cioè l'umanità, ecco, come si potesse uscire definitivamente da questi tempi bui che avevano appunto inchiodato in qualche maniera la Germania. Quindi questi sono tutti i temi di cui Gustavo, se vorrete, racconto, che comunque sono contenuti nel libro. Ripeto, il libro dovrebbe essere un libro da capezzale proprio. È una... No, ma guardate, lo dico, lo direi anche se al posto suo ci fosse
da comodino.
Da capezzale, sì, io uso da comodino. Scusate, da comodino, esatto. La scrive, no, da comodino. Comunque, Gustavo Corni è modenese, tutti pensano che sia trentino, in realtà è di Maudna, è modenese, e brevemente nell'89 è stato professore associato a Pescara, poi nel 92 a Trieste, dal 97 alla Facoltà di Sociologia di Trento, dove insegna storia contemporanea. Ha insegnato anche storia della Germania, le sue pubblicazioni sono innumerevolissime. Vorrei solo ricordare alcune cose ultime, perché che mi sono piaciute molte. La guerra come apocalisse, che è una atti che lui insieme cura insieme a Mondini di un convegno importante che hanno fatto a Trento qualche anno fa, nel 14 credo. Tanti libri di storiografia del fascismo, testi anche più divulgativi di storia della Germania o di storia del nazismo, biografie di Hitler o di Göring, fatte per giunti, e due grandi libri molto importanti, uno soprattutto molto importante perché è piuttosto raro nel panorama italiano, I ghetti di Hitler, che è uno studio, forse l'unico studio monografico, diciamo, di tempi recenti dedicato ai ghetti, e più recente, dalla Terza, un grande affresco delle politiche di occupazione naziste in Europa, che si intitolava Il sogno del grande spazio. Ecco, questo per capire quanto lui spazio appunto nella storia contemporanea. Grazie Gustavo.
Grazie a te. Intanto ringrazio e mi scuso ancora una volta con gli organizzatori e soprattutto con il pubblico che ha pazientemente aspettato il mio comparire. Pensavo, entrando nell'atrio, nel corridoio, pensavo che fosse un patronato dove stavano aspettando qualche documento, e fa straordinario piacere vedere la gente seduta, come dire, anche in un corridoio, e mi scuso con chi è nel corridoio che non mi vede, ma spero mi senta, per venire ad ascoltare. Ci sono delle riprese, per meraviglia, allora mi vede. Io ringrazio molto per l'invito a Verona, e mi scuso ancora del ritardo. E io ho iniziato a scrivere questo libro nel 92, la riunificazione era appena avvenuta, io mi trovavo a Berlino, dove avevo avuto la fortuna in quell'anno, per 10 mesi praticamente, di stare a Berlino a lavorare con una borsa della Fondazione Humboldt, e lì su un prototipico modernissimo portatile Olivetti, che pesava un quintale e mezzo, ma era piccolino, era veramente piccolino, un portatile bianco Olivetti, pesantissimo ma piccolino, ho iniziato a scrivere questo libro, che mi sembrava necessario scrivere per una serie di motivi. Uno banale, che non c'era quasi nulla di questo tipo, soprattutto come lo volevo scrivere io, con un respiro temporale molto ampio. Possibilmente io parto, diciamo, dal 1848, anzi dal Vormärz, da quello che i tedeschi chiamano il Vormärz, prima di marzo, che è più o meno il corrispettivo del nostro risorgimento, con riferimento al marzo del 1848, quando scoppia un po' dappertutto in Europa le rivoluzioni. Coprire una nicchia, cercare di coprire una nicchia di mercato che ho visto essere una nicchia significativa, perché poi il libro è stato ristampato, un po' arricchito, un po' aggiornato 4 anni dopo,
ed è stato, poiché era nel frattempo esaurito da molti anni, il saggiatore all'inizio dello scorso anno mi ha chiesto, mi ha proposto di editare una nuova edizione per la quale io ho scritto praticamente ex novo l'ultimo capitolo e poi ho aggiunto anche materiali statistici e di altra natura del tutto aggiornati, perché c'era la richiesta, ancora oggi c'è la richiesta, di storie nazionali compatte, anche se è un libro di 470 pagine, è comunque compatto, non ci sono note, se no sarebbe ovviamente stato di 800, ma non aveva senso scrivere le note, per le note servono per altre cose, per i libri accademici che ti fanno fare carriera o non te la fanno fare, nel mio caso me l'hanno fatta fare e sono anche alle soglie della pensione, quindi una carriera che in qualche modo accademicamente perlomeno si conclude. Ma il secondo motivo era più importante secondo me. Io mi sono iniziato ad occupare di storia della Germania un po' per caso, grazie al fatto che avendo vissuto da bambino in Alto Adige, a Bressanone, i miei genitori molto intelligenti, negli anni 50, quando allora era del tutto inusuale, mandarono prima me e poi mia sorella sia all'asilo che alle elementari tedesche. Allora era una cosa eccezionale, non esisteva. E perché noi italiani eravamo allora, negli anni 50, i signori, quelli che dall'alto guardavano verso il basso, i contadini, i montanari, eccetera, eccetera. Beh, questa intelligenza dei miei genitori, meramente linguistica, però poi quando sono andato a studiare all'università a Bologna nel 1970, scienze politiche, perché volevo fare storia, ma non volevo fare di nuovo latino, letteratura italiana, per cui non volevo fare lettere, ho avuto la possibilità di fare una bellissima facoltà di scienze politiche studiando con docenti di grandissima importanza come Giuseppe Alberigo, come Roberto Ruffilli, come Carlo Poni, eccetera, eccetera, Pierangelo Schiera, Nicola Matteucci e via, Tiziano Bonazzi, potrei ricordare la crema della storiografia italiana degli anni 70, 80, 90, dalla quale ho avuto la fortuna di studiare, di ascoltare le sue lezioni. Ma per me, così, sapendo il tedesco, a un certo punto, facciamo una tesi di tedesco, in storia tedesca, ma sinceramente, se adesso ci ripenso, anche se la mia memoria comincia ad essere un po' labile, ma davvero mentirei dicendo che avevo un problema storiografico che mi ponevo. Era semplicemente, banalmente, so il tedesco, nessun altro lo sa, ma mi occupo di storia tedesca. E effettivamente allora nessuno, a parte Enzo Collotti e Pierangelo Schiera, che sono stati due docenti, Collotti era lettere, Schiera era il mio professore a scienze politiche, che mi hanno aiutato per la tesi e che mi hanno aiutato anche nella parte iniziale della mia carriera, diciamo, accademica, che è iniziata subito dopo. Quindi, un po' casualmente, poi però sono entrato ovviamente dentro, perché poi entri dentro alla specializzazione, diventi uno specialista, ti chiamano per fare una lezione, ti chiamano per fare una conferenza, ti chiedono di scrivere il libro su questo tema e su quest'altro tema, diventi, come dire, lo dico in maniera immodesta ma credo abbastanza realistica, uno dei, o forse lo specialista di storia tedesca, almeno gli ultimi 20 anni, forse lo specialista, anche col peggiorare dell'età, con l'allungarsi dell'età, lo specialista di storia tedesca, certo Rusconi, certo Collotti, poveretto adesso naturalmente da molti anni non scrive più, è molto molto anziano, ma insomma sono stati i grandi maestri. E quindi pian piano affronti il tema di questa storia, di questo paese, che naturalmente ti colpisce in primo luogo per la guerra, per il nazionalsocialismo. Da ragazzino c'era una serie che si chiamava in tedesco originalmente Sieben Jahre Krieg, di cui però c'era anche un'edizione italiana, non so se qualcuno che ha i capelli grigi gli è capitata sotto mano, erano dei quadernoni abbastanza grandi che poi venivano, si compravano ogni settimana, ogni 2 settimane, si raccoglievano e poi dopo si potevano anche rilegare, si facevano rilegare, fatta tutta di grandissima parte di immagini, di fotografie, bellissime fotografie, quasi tutte tedesche, era un'edizione tedesca, dei primi anni 50, degli anni 50, tardi 50, primi 60, e naturalmente Sieben Jahre Krieg. Ed è stato quasi ovvio che mi occupassi largamente 7 anni di guerra, si intitolava.
Ecco, Pietro Caporilli.
Vedo che abbiamo più o meno
unità.
Ecco, esatto. Quella è stata.
Però veniva venduta a fascicoli.
Veniva venduta a fascicoli, mi ricordo che io la compravo perché mi piaceva tanto la storia e la compravo. E allora mi sono anche pian piano, strada facendo, chiesto, interrogato su questo. Questa storia così intricata e così complessa. Io sono, storiograficamente sono cresciuto negli anni 70 e negli anni 70, come ricordava prima Carlo, in Germania e poi veniva recepito anche naturalmente a livello internazionale, anche in Italia, c'era questo grande tema, il Sonderweg, la strada, la via particolare, la via eccezionale diremmo noi, anche se Sonder non vuol dire eccezione propriamente. Quindi questo era il grande tema, la grande chiave interpretativa con la quale la storiografia tedesca federale, perché la storiografia tedesca della Repubblica Democratica non si occupava di questi temi se non stando dentro ai canoni naturalmente di un'interpretazione rigorosamente marxista, si cercava di e spiegare l'evoluzione in qualche modo lineare della storia tedesca che era sfociata nel 33-45, quindi nei 7 anni di guerra più i 6 anni di pace, diciamo così, del regime nazionalsocialista. Mettendosi sull'asse di un confronto con le democrazie occidentali, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti. Quindi i grandi studi di Wehler, di Cocca, eccetera, 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 erano molto spesso studi comparati tra la politica britannica, la politica tedesca, la politica americana, per esempio il New Deal e il nazionalsocialismo, mostrando chiaramente l'imprinting di questa importante generazione di storici che ha segnato e che ha formato gli storici che oggi insegnano nelle cattedre, nella gran parte dei casi nelle cattedre universitarie tedesche, l'imprinting americano, l'imprinting occidentale, moltissimi di loro erano i più bravi, erano andati a studiare specializzati negli Stati Uniti o in Inghilterra, come vanno adesso i nostri figli più migliori o più talentuosi o comunque quelli i cui genitori decidono di mandarli a studiare all'estero, e oppure erano andati a studiare presso emigrati tedeschi, molti dei loro ebrei ma non tutti necessariamente ebrei, che negli anni 30 avevano abbandonato la Germania, Hans Rosenberg, Friedrich Meinecke eccetera eccetera, se ne erano andati in giro per il mondo alla ricerca di lidi sicuri. Quindi questo Sonderweg era un po' la chiave interpretativa, la storia tedesca interpretata in modo molto lineare, molto schematico per dir così. Naturalmente si aprivano strade importanti, la storia comparata è sempre un arricchimento dell'approccio storico perché ci si guarda attorno, si fa un confronto, ma nel comparare nella gran parte dei casi gli storici che si occupavano del Sonderweg, di cui anch'io generazionalmente insomma leggevo i libri, traducevo, ho curato un'antologia per l'editore De Donato di Bari, che non esiste più da secoli, ma che allora negli anni 80 era un editore anche importante della sinistra italiana, faceva delle cose molto importanti anche relativamente alla cultura tedesca, e che quindi si interpretava la storia tedesca in un modo facendo questa comparazione appunto con le democrazie, dimenticando però che forse più perspicuo per capire la storia tedesca non era il confronto con una Francia, con una Gran Bretagna o con gli Stati Uniti, ma piuttosto con un latecomer come l'Italia, un paese che si era unificato quasi negli stessi anni e quasi con le stesse modalità del Reich germanico, in Italia il Piemonte cuore dinamico, in Germania la Prussia, in Italia Cavour, in Germania Bismarck, eccetera eccetera eccetera, la questione meridionale in Germania, in Prussia / Germania era la questione orientale, cioè la questione dell'Oltrelva, era sì, di tutti i territori, diciamo, d'Oltrelva, che avevano delle caratteristiche strutturali, proprio anche di natura storica, risalente molto all'indietro, nel tardo medioevo, nella prima età moderna, che le diversificava dai territori più occidentali della Germania, che nasceva nel 1871. E l'Eitkammer anche da un punto di vista economico, perché i due paesi, Italia e Germania, per certi versi partono quasi alla pari negli anni 60-70. Poi la Germania ha questo straordinario sviluppo economico che dagli anni 90, dai primi anni 90, quando viene superata la prima grande crisi del capitalismo, porta l'economia tedesca, alla vigilia della prima guerra mondiale, a diventare l'economia più importante del continente, superando persino la Gran Bretagna. E quindi forse questo continua a essere, secondo me, un confronto significativo, piuttosto che quello con le democrazie, che erano modelli, come dire, per gli storici che allora scrivevano, perché la Germania federale stava facendo un percorso apparentemente molto agevole di democrazia. E qui veniamo anche al secondo punto, cioè come si spiega il 45 e quello che accade dopo il 45? Allora, la mia, per venire ancora una volta al punto di partenza, la mia motivazione nello scrivere questo libro, e sono lieto che Carlo lo abbia sottolineato fin dall'inizio con forza, era quella di, come dire, di mettere da parte facili, semplici interpretazioni lineari. Io lo so, e lo spiego ai miei studenti da tanti anni, ormai sto finendo di farlo, ma l'ho spiegato con grande intensità ai miei studenti anno dopo anno. Io so che sarebbe più semplice, più bello, più chiaro, più razionale avere un'interpretazione storica lineare. Ma per quella, signori miei, basta Facebook oggi come oggi, oppure allora bastavano i 7 anni di guerra piuttosto che Indro Montanelli, piuttosto, per carità, cioè piuttosto che cose del genere. La storia è complessità. E allora io, giusto, ti ringrazio, non ci eravamo assolutamente messi d'accordo, al di là del fatto che gli ho dovuto versare una cospicua in forma di grana trentino, in forma, nel vero senso della parola, una forma di grana trentino, perché parli bene del mio libro, mentendo a se stesso, ma sto naturalmente scherzando, ma guardiamo appunto i tempi, guardiamo la scansione temporale. E allora vedremo che nella scansione temporale il lungo periodo bismarchiano certo ha dei tratti autoritari, certo il governo è il governo dell'imperatore, del re barra imperatore, poi dopo Bismarck addirittura non se ne parla neanche, sono tutti burocrati con la B maiuscola, grigi burocrati esecutori delle volontà del nuovo imperatore Guglielmo II. Però la Germania, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, ha un Parlamento che è eletto a suffragio universale maschile, e lo è dal 1871, perché è la Costituzione del Reich del 1871, qui ha un sistema parlamentare che ha tutta una serie di limiti dovuti alla radice autoritaria prussiana di come è nato questo Stato. Né possiamo dimenticare che è uno Stato federale e lo resterà fino al 1933, e che gli altri Stati facenti parte del neonato Reich sono il Regno di Sassonia, il Granducato del Baden-Württemberg, il Principato di Assia, cioè sono quasi tutte monarchie o principati o dinastie. Quindi l'elemento repubblicano non lo possiamo trovare, ma l'elemento parlamentare sì. L'elemento parlamentare lo troviamo, e è vero che è un parlamentarismo limitato, è un parlamentarismo che per esempio non incide sulla formazione dei governi, perché appunto, come ho detto prima, i governi sono di pura e semplice nomina regia o imperiale, ma il Parlamento ha dalla Costituzione del 1871, attenzione, cioè ha dall'inizio, per esempio ha un potere di voto sul budget che diventa sempre più importante, sul budget del Reich, non dei Länder, che continuano ad avere i loro sistemi elettorali e i loro parlamenti, che sono invece eletti prevalentemente con sistemi elettorali pre democratici o semi, molto semidemocratici. Quanto più lo Stato centrale diventa forte, per esempio nel settore degli armamenti, tanto più il ruolo del Parlamento cresce anche prima della Prima Guerra Mondiale. E una gran parte della storia del Reich, Guglielmino, è fatta, Bismarckiano e Guglielmino, è fatta di un costante conflitto, tensione, compromesso tra il governo dell'imperatore e il Parlamento per ottenere che il Parlamento approvi piani biennali, piani triennali, cioè approvi dei budget che non siano ogni 12 mesi per l'esercito e la marina, che non siano ogni 12 mesi sottoposti di nuovo al vaglio, al voto del Parlamento. Allora questo spiega questo elemento, certo non capovolge l'immagine molto importante letterariamente che ci ha presentato Heinrich Mann, il fratello minore di Thomas nel suo Der Untertan, il suddito, che è un romanzo importantissimo a cui si richiama in modo un po' modificato il famoso film con Marlene Dietrich e L'Angelo Azzurro, richiama degli elementi da questo romanzo, Der Untertan, il suddito, dove Heinrich Mann interpreta il rapporto tra lo Stato e i cittadini proprio come un rapporto tra Stato e Untertan e i sudditi. Questo è vero, però per spiegare, per dare solo un cenno, quando nella primavera del 1917 inizia, come dire, a diffondersi la stanchezza per questa guerra terribile che non va da nessuna parte, dove si accumulano solo i morti, le vittime, i costi e i danni e non si vince, nasce in Parlamento una coalizione tra tre partiti che più diversi non si potrebbe, che sono la Socialdemocrazia, il Partito Cattolico, che in Germania si chiama Zentrum, cioè centro, e il Partito Democratico Popolare, che è il partito della democrazia, diciamo, radicale, liberal radicale. Nasce una coalizione che in quel momento non sfocia a nulla, chiede trattative, chiede che il governo accetti i principi wilsoniani, non sfocia in nulla. Però sarà quella coalizione che nell'autunno di un anno dopo, cioè nell'autunno del 18, darà vita alla Repubblica di Weimar. E anche la Repubblica di Weimar non può essere letta, come molto spesso è stato fatto, come l'anticamera del nazionalsocialismo. Certo, il nazionalsocialismo conquista voti, conquista consensi, conquista l'adesione di larghe parti dell'elite dirigente, dell'elite industriale, dell'elite burocratica, dell'elite militare, ma si tratta sempre di un consenso, sapete bene, insomma abbiamo votato da poco anche noi, il consenso è ballerino, cioè tra le elezioni del luglio 32, quando il partito di Hitler schizza al 35%, e le elezioni che si svolgono tre mesi dopo, perché i governi non stanno in piedi per i meccanismi della Costituzione di Weimar che il presidente Hindenburg, l'anziano maresciallo Hindenburg, ha voluto mettere in piedi, c'è la crisi economica del 29, occorre fare i conti con la terribile, devastante crisi economica, il Partito Nazionalsocialista perde un paio di milioni di voti nel giro di tre mesi, e questi incominciano a tremare le gambe. Goebbels nel suo diario, potevo usare un termine più colorito che non ho usato, Goebbels nel suo diario scrive: siamo fritti, non abbiamo più una lira in cassa, e il partito funzionava con quella macchina meravigliosa di propaganda grazie ai soldi, soprattutto ai soldi versati da centinaia di migliaia di aderenti, non tanto dalla grande industria, dalle grandi banche, come voleva l'interpretazione marxista, quanto da una massa di Mittelstand e di ceto medio. Quindi consenso, sì, ma non dimentichiamolo, anche nel marzo del 33, con le rovine ancora fumanti del Reichstag, che era stato presentato al mondo e all'opinione pubblica tedesca come il complotto comunista, perché il povero sfigatissimo, scusate, olandese che si era trovato col cerino, Herman van der Lubbe, Marinus van der Lubbe, sembrava avere qualche legame, qualche, diciamo, simpatia anarchico-comunista. Nonostante questo, nonostante la violenza, nonostante la pressione che Hitler è il salvatore, che Hitler ha dato vita a un partito di unità nazionale come Mussolini nel 22, esattamente come Mussolini, un governo di unità nazionale, Mussolini lo usa per vincere le elezioni del 24 con la legge Acerbo, dando vita ad una lista nazionale dove tira dentro più o meno tutti, a parte Giolitti. Ma anche in queste elezioni del marzo, dicevo, Hitler non conquista la maggioranza assoluta del consenso elettorale. Per far votare quello che ricordava prima Carlo, cioè l'autoscioglimento del Parlamento, ha bisogno dei voti dei cattolici, che in uno dei sussulti che spesso questi partiti cattolici avevano, anche il Partito Popolare Italiano, Molla, Sturzo, eccetera, eccetera, dieci anni prima, gioca il voto sul decreto di emergenza in cambio del concordato con la Santa Sede, che Hitler firma nel luglio del 33. Cioè Hitler arriva a firmare, scusatemi mi alzo per... Hitler arriva a firmare il concordato che non aveva mai fatto nessun governo di Weimar, dove pur al governo c'erano stati cattolici per tutti gli anni praticamente della Repubblica, o come cancellieri o comunque nella coalizione, ministri, cattolici, non l'avevano fatto loro, lo fa Hitler. Allora anche qui il consenso, la vittoria del nazionalsocialismo, certo che deve dare da pensare allo storico, prima di tutto, ma anche al cittadino, magari, che legge questo libro, perché bisogna cercare di capire i motivi profondi di questo consenso. Ma non è un consenso che conquista il 100%, nemmeno l'80%, nemmeno il 70%, nemmeno il 60%. Siamo al 42% del consenso elettorale. Allora, anche qui, I ragionamenti che poi si fanno sul Terzo Reich debbono tenere conto di questa complessità, di questa articolazione. E quindi quando abbiamo il 45, quando abbiamo la caduta, quando abbiamo la fine della guerra e del nazionalsocialismo, il suicidio di Hitler, ma certo ci saranno stati degli opportunisti, certo ci sarà stata della gente cambia bandiera, volta gabbana. Certo, non dimentichiamo che il regime aveva tenuto sotto ferreo controllo la società tedesca fino agli ultimi giorni di aprile, di maggio. Ci sono dei dati spaventosi sui massacri che le SS fanno di cittadini tedeschi che avevano magari alzato la bandiera bianca, che si erano rifiutati di consegnare il prodotto alimentare che gli veniva chiesto, o di consegnare il loro figlioletto quindicenne o sedicenne per il Volkssturm, per l'ultimo arruolamento della tempesta del popolo, Volkssturm o assalto del popolo, come volete voi. Quindi complessità e articolazioni. E se arriviamo quindi opportunisti, ma c'era anche della gente che non solo in esilio, no, ma anche in Germania aveva continuato faticosamente a tenere fede ai propri valori, alle proprie idee. Uno dice, in Germania non c'è stata la resistenza, c'è stata in Italia. Certo, è verissimo, assolutamente vero, in Germania ci sono molti elementi che spiegano perché non ci sia stata una resistenza. Uno di questo può essere sicuramente la repressione, sicuramente, ma un altro elemento a mio parere molto importante è che si aveva a che fare con lo Stato, perché Hitler era lo Staatsoberhaupt, era il capo dello Stato, al quale ad esempio i militari pochi giorni dopo la morte di Hindenburg, il giorno dopo la morte di Hindenburg, avevano giurato sulla sua persona fedeltà assoluta. Non è Mussolini, non è il Duce, che nonostante tutti i suoi tentativi, suoi e dell'apparato del partito, resta comunque sempre il cavalier Benito Mussolini, che un bel giorno il re Reuccio piccolino chiama a sé e gli dice: caro cavaliere, io la ringrazio dei suoi servigi, ma è tempo che lei sloggi. Non c'è nessuno Staatsoberhaupt al di sopra di Hitler. Quindi l'idea della resistenza o addirittura del regicidio, perché viene interpretato così dai complottisti del 20 luglio, per esempio, cioè, dobbiamo ammazzare il re. Ma noi sappiamo che nella storia europea di re ne sono stati ammazzati ben pochi, nonostante tutto quello che possono aver combinato re e regine di varia natura. Quindi molti sono i motivi per cui non c'è stata questa resistenza, ma questo non significa che la Germania dopo l'8 maggio del 1945 sia in un anno zero, come per esempio il titolo del famosissimo e bellissimo film di Rossellini, Germania anno zero, girato peraltro un paio d'anni, se non ricordo male, nel 48, uscito nel 48 forse. E quindi la Repubblica Federale, ma anche la Repubblica Democratica. Anche la Repubblica Democratica non può essere, se io vado molto schematicamente, mi scuso, ma non posso mica farvi una, cioè ve lo leggete insomma, ecco, se ne avete voglia.
Dopo averlo comprato.
Sì, dopo averlo comprato, certo, non si trova su internet, neanche su Facebook, neanche su Instagram credo, perché ridurre è un po' difficile. In microfish. E anche nella Repubblica Democratica ci sono dei tedeschi che vanno a est. Bertolt Brecht, per esempio. Bertolt Brecht va a est, va a Berlino, va a dare vita al primo stato dei Bauern und Arbeiter, come veniva Erst Deutsche Staat der Bauer, no, Erster Staat der Bauern und Arbeiter auf dem deutschen Boden, su terra tedesca, il primo stato dei lavoratori e dei contadini su terra tedesca. Lasciamo stare la realtà poi, che è ben diversa, ma se guardiamo alle immagini, alle propaganda, ai linguaggi, ci sono molti tedeschi e tedesche che vanno a est, che decidono per la Repubblica Democratica, e questo non è una idiozia, non è vaniloquio, illusione, perché nell'89, quando inizia la crisi della Repubblica Democratica, ci sono non pochi, e sono per lo più intellettuali, importanti, soprattutto i narratori, che nella Repubblica Democratica avevano avuto un ruolo sociale molto importante, i quali cominciano a ragionare, a dire, ma diamo vita, facciamo fuori questa burocrazia inetta e corrotta, proviamo a dare vita ad uno Stato socialista. E siamo nell'89, quindi è piccola cosa, non è ciò che domina, perché vince Kohl, con un mucchio di palle naturalmente alla Berlusconi, ma ben più che alla Berlusconi, non è che promette un milione di posti di lavoro, promette che la riunificazione avverrà ohne Steuern, senza tasse, senza costi per i cittadini dell'est, dell'ovest, che saranno quelli, che dovevano essere quelli che avrebbero dovuto pagare, quindi altro che un milione di posti di lavoro. Qua avviene un'unificazione prendendo dentro uno Stato di 16 milioni di abitanti che è fallito, tentano di tenere in piedi fabbriche, industrie, si accorgono che non sta in piedi niente, non c'è nulla, niente dal punto di vista tecnologico, né dal punto di vista del mercato, né dal punto di vista del rapporto costi-ricavi, è uno Stato fallito, è un'economia fallita, eppure ci sono tedeschi e sono spesso le menti più lucide, sono le menti più generose dell'intellettualità dell'Est e in parte anche sostenute da socialdemocratici a Ovest, non pochi, i quali pensano nell'89 che si possa dare vita ad un socialismo vero, a una vera democrazia socialista, che quell'esperimento lì non è fatto solo di corruzione, di polizia segreta che ascolta dal piano di sopra, sì, c'era tutto, la Stasi, tutto quanto, di grigiore, di tristezza, c'era un mucchio di fermento, c'era un mucchio di vitalità che queste persone cercavano anche in qualche misura di salvare, di mantenere in piedi. Allora, vedete quante sono stato velocissimo, ma ho cercato di dare qualche esempio. Vedete quanto sia complesso, quanto sia ricco di sfaccettature, di angolature, di bivi imprevisti la storia di un paese come la Germania. E lo stesso naturalmente vale per la storia del nostro paese. Anche questa non può essere interpretata, che so, in chiave di dominio democristiano, faccio per dire. Perché abbiamo visto che il dominio democristiano, la balena bianca, si è insabbiata definitivamente e non la si trova più. la si cerca, non ci sono neanche più le ossa della balena bianca. Quindi questo è stato il mio intento, diciamo così, nello scrivere questo libro, e che ho cercato di rendere leggibile, ma non semplice. Perché essere semplici significa semplificare, e invece la storia non può essere semplificata, in particolare la storia di un paese così importante, così grande, così, così complesso, così, ma così importante per noi, no? Verona è praticamente una specie di hub dell'economia tedesca, no? Tra Audi, Volkswagen, che prima sono passato nella mia ricerca della strada davanti a un gigantesco centro logistico della BMW, zona Pescantina più o meno, che mi sono perso, sono andato a... ho fatto la SS12 come ci facevo una volta, e allora, perché il Lungo Adige di Trento venendo di Verona venendo da nord è bellissimo secondo me, e, però poi si perde se non si conosce la strada. In ogni caso questo è stato il mio intento, quindi un libro non semplice, nel senso che cerca di rendere la complessità in tutte le sue sfaccettature, un libro che raramente, almeno mi sono sforzato in questo senso, che raramente come dire, trancia giudizi e tira le somme, ma che lascia poi tante cose aperte, tante strade che non vanno da nessuna parte, ma che c'erano nella storia e che non possono essere dimenticate, perché ha dominato una strada, è quella che è andata avanti ed è stata ovviamente quella terribile del Terzo Reich. Non c'è dubbio, io dedico al Terzo Reich 80 pagine, e su 470, forse adesso ripensandoci avrei dovuto addirittura ridurre un pochettino questa quota, che comunque è nettamente sproporzionata alla durata temporale che prima Carlo con grande acribia ci ha elencato. Ma sono 80 pagine su 470, perché questo paese è esistito prima di Hitler e è esistito dopo Hitler e continua ad esistere e continua ad essere un paese molto importante per l'Europa, importantissimo per l'Europa, molto importante per l'Italia. Grazie.